te sei messo in testa? Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? Sei tutti gli altri? E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sartai Castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
Lunedì 8 ottobre, ore 17:43, inizia una nuova puntata di Impatto. E vediamo un po' di che cosa ci occuperemo oggi. Iniziamo parlando dell'impianto di biomasse di Faria Sabina. Saranno presenti con noi anche alcuni compagni di Faria Sabina che ci spiegheranno un po' il funzionamento di questi impianti e anche, diciamo, le differenze che ci sono con l'impianto a biogas. Dopodiché passeremo ad alcuni aggiornamenti sulla situazione rifiuti Lazio per quanto riguarda Malagrotta e Monti dell'Ortaccio. Ancora aggiornamenti per quanto riguarda invece la situazione dell'Ilva di Taranto sul botta risposta tra il PM e Ilva, la Todisco e il ministro dell'ambiente Clini. E infine i soliti aggiornamenti sulle prossime manifestazioni.
Buongiorno a tutti e a tutte, torniamo con una nuova puntata di Impatto, siamo un po' in ritardo e entriamo subito nel merito della trasmissione. Abbiamo con noi alcuni compagni da Faria Sabina, dove è in progetto una nuova centrale a biomasse, un progetto che produce chiaramente inquinamento, altrimenti non ne parleremo in questo momento, e che ci spiegheranno ci spiegheranno più approfonditamente Marco e gli altri ragazzi sono venuti a trovarci.
Un saluto a tutte e tutti, buonasera.
Ciao a tutte e a tutti, buonasera.
Allora, abbiamo qui in studio questi compagni che insomma ci descriveranno quello che è un progetto che definiamo, insomma, cominciamo a definire contraddittorio e che ha parecchi, insomma, lati oscuri che speriamo, insomma, che ci aiuteranno a comprendere meglio, pure alla luce, insomma, di un nuovo indirizzo industriale che la regione sta e, insomma, il governo sta dando su tutta una serie di impianti industriali che servono per produrre energia, ma possono anche servire per smaltire dalla parte umida del rifiuto a tutta una serie di materiali fino a raggiungere poi probabilmente lo smaltimento dei rifiuti veri e propri. Questi passaggi non sono scontati e in questo momento questa regione sta vivendo, diciamo, un periodo di lancio di questo tipo di tecnologie. E noi adesso ne parliamo con loro perché per primi hanno cominciato una campagna sul proprio territorio proprio contro questo tipo di progetto. Ci parleranno, insomma, delle mobilitazioni anche che sono state portate avanti sul territorio e di come si è riusciti per ora a contrastare questo tipo di impianto industriale e anche, insomma, impianti industriali pericolosi, soprattutto per il gran numero di impianti che si pensa di costruire su tutto il territorio. Quindi un'operazione più di diffusione che di concentrazione in un unico polo. Noi lasciamo la parola ai nostri ospiti e poi, insomma, continueremo se ci saranno, insomma, degli approfondimenti su qualche punto in particolare. Non so su cosa avete intenzione di cominciare, magari raccontateci come siete venuti a conoscenza di questo progetto.
Beh, intanto inizierei con lo spiegare ai compagni romani un attimino del metropolitano e non solo dov'è Fara Sabina, perché poi magari non tutti lo conoscono. Diciamo, Fara Sabina è un paese che si trova direttamente subito dopo il confine della fine della provincia di Roma, è sulla via Salaria, è praticamente una delle ultime fermate della linea FM1 che collega Fiumicino proprio a Fara Sabina e poi in alcuni casi procede anche fino a Orte. Quindi, grosso modo, cerchiamo di capirci, è un paese che sta a una quarantina di chilometri da Roma. È il secondo comune più grande della provincia di Rieti, anche se diviso in piccole frazioni. Come siamo venuti a conoscenza di questo progetto? Dobbiamo tristemente ammettere che siamo venuti a conoscenza di questo progetto in maniera del tutto fortuita, perché un cittadino che abita vicino al sito della centrale un bel giorno è venuto a conoscenza in maniera del tutto ufficiosa di questo progetto. Si è subito allarmato, ha iniziato a fare dei piccoli volantini stampati in casa che affisso nel circondario e da lì, insomma, come il sasso nello stagno, si è creato un sistema di cerchi che si è allargato sempre più fino alle mobilitazioni che stanno per ora contrastando e speriamo riescano a esorcizzare definitivamente il rischio di costruzione di questa centrale. Diciamo anche che il territorio di Fara Sabina in particolare è un territorio già duramente provato sotto il profilo ambientale, perché è un territorio che già sta vedendo da parecchi anni la costruzione di un immenso polo industriale che è l'area di sviluppo industriale, che quindi si parla di un progetto di 90 metri cubi di capannoni e quindi una cementificazione selvaggia del territorio, e questo è l'ennesimo attacco che stanno portando al nostro territorio. Quindi adesso non so, quindi siamo venuti a sapere di questa cosa così, dall'oggi al domani, stiamo parlando della primavera scorsa. E praticamente da lì è nata subito una grossa mobilitazione. Si sono costituiti 4 comitati cittadini e li elenchiamo: sono Aria Top, Biomasso Stop di Ponte Sfondato, che è proprio il piccolo centro abitato che si trova a ridosso della centrale, il comitato Montopoli Rinnovabile, che viene dal comune di Montopoli limitrofo a quello di Fara Sabina, e poi spiegheremo perché è interessato al progetto, e un comitato di Fara Sabina che è Biomasse, no grazie. Centrale Bio Massimo, grazie. E poi ci siamo noi, che siamo il gruppo libertario Popolo 33, che già da qualche tempo ci occupavamo di questioni ambientali, facevamo attività politica e sociale nel territorio, insomma. Quindi queste sono le quattro realtà che si sono mobilitate per prime e stanno portando avanti in maniera più serrata l'opposizione a questo progetto. E quindi veniamo un attimino al progetto e spieghiamo a grandi linee che cos'è una centrale a biomasse, secondo me.
E poi magari cerchiamo pure di fare un piccolo confronto con l'altra vicenda, che sono gli impianti a biogas,
sì.
Che ugualmente, insomma, entrambi i due sistemi industriali, insomma, cercano di diffonderli su questi territori. E insomma, cerchiamo, insomma, anche di fare un po' di chiarezza sulle differenze che ci sono tra questi due tipi di impianti.
Sì, quindi diciamo anche che come territorio, tra l'altro, siamo interessati anche dal secondo problema di cui parliamo, quindi le centrali biogas, perché a poca distanza, parliamo di 15-20 km da questa centrale, è già stato approvato purtroppo il progetto per la realizzazione di una centrale a biogas. Allora, quindi la differenza sostanziale fra questi due impianti è che una centrale a biogas produce gas, quindi il biometano, dalla fermentazione dei materiali organici, che poi può essere anche utilizzato tramite turbine e turbogas per produrre energia elettrica, mentre una centrale a biomassa è una centrale che brucia in un forno la biomassa per produrre energia elettrica. E per fare un po' di chiarezza, chiariamo anche che cos'è la biomassa. Nelle biomasse rientrano come categoria il legname da ardere, i residui agricoli e forestali, gli scarti dell'industria agroalimentare, i rifiuti degli allevamenti, i rifiuti urbani e gli oli vegetali saturi di varia natura, insomma.
Quindi anche magari gli scarti degli olifici.
Anche
che
sì,
nella
sì.
zona di Farasabina, sì, sì. Mi sa che sono.
E per quello c'è un po' di c'è un problema su quello, perché poi allora, diciamo, quindi torniamo però al progetto della, diciamo, chi vuole realizzare il progetto, perché naturalmente è l'ennesima società privata, società per azioni, una società che fino ad oggi si è occupata di fotovoltaico, oggi si sta spostando, come tutte le altre aziende del fotovoltaico, verso questo tipo di investimento, perché dobbiamo dire che il quinto conto energia del governo ha svelato che i fondi per il fotovoltaico stanno terminando, quindi non arriveranno nemmeno alla fine del 2013, mentre invece ha riconfermato e aumentato i finanziamenti a questo tipo di impianti. Quindi vuol dire che c'è l'intenzione di avviare un piano industriale ben preciso in Italia, e poi magari approfondiremo il perché. Però adesso resterei un po' su questo progetto della Convert SPA. La Convert SPA è un'azienda che ha sede legale a Roma e vuole costruire questo impianto che incenerirà biomasse. Dal loro progetto hanno detto che loro bruceranno soprattutto cippato di legno, perché poi chiariamo, una centrale a biomasse che brucia legname non brucia rami, brucia cippato di legno, che è il legno tritato, e soprattutto bruceranno conifere e per un 15% gli scarti delle olive. Per un motivo abbastanza chiaro, perché il legno d'oliva, come ad esempio la sanza che viene prodotta dalla lavorazione dell'oliva e l'olio stesso, produce delle sostanze che sono, sono gli NOx o NOx, che sono i precursori degli acidi solforici e nitrici nell'aria, e quindi questo non possono aumentare oltre il 15% questo materiale da bruciare, altrimenti sforerebbero i limiti legali che sono imposti dalla normativa nazionale per la combustione di questi cose. Loro dicono che bruceranno conifere. Io vivo in Sabina da quando sono nato, io boschi di conifere non ho mai visti in Sabina, non ce ne so proprio, e quindi già questo è molto strano. E quindi l'impianto, appunto, è un impianto che svilupperà poco meno di un megawatt, e anche qui c'è il problema che molti di questi impianti hanno questa dimensione, perché sotto a un megawatt di potenza prodotta i progetti possono essere presentati nei comuni e nella provincia. Sopra un megawatt deve essere il piano regionale che poi stabilisce l'approvazione o meno di questi impianti.
E quindi, insomma, l'azienda che propone questo impianto in questo modo può avere un iter amministrativo più snello, più veloce, con meno vincoli, magari anche meno ingranaggi da oliare per arrivare, insomma, al compimento dell'opera. Ma noi magari continuiamo pure sull'aspetto delle mobilitazioni, certo, che si sono sviluppate sul territorio, che insomma sono poi quelle che per ora hanno impedito a questi signori di portare a termine questa operazione.
Sì, già da prima della prima conferenza dei servizi che si è tenuta a luglio, sono partite le mobilitazioni da parte dei comitati e del nostro gruppo, quindi sono iniziate da subito le assemblee pubbliche hanno visto una grande partecipazione in tutti, perché poi, come ho detto, il nostro territorio è un territorio abbastanza frammentato, sono tanti piccoli centri, quindi è anche difficile avere una comunicazione diretta su tutto il territorio, quindi sono iniziate delle piccole assemblee nei vari territori fino ad arrivare proprio al 17 di agosto, quando abbiamo fatto questa sfida per il nostro territorio di indire una fiaccolata il 17 di agosto di sera, tra l'altro 10 km di fiaccolata per arrivare proprio sul posto dove volevano costruire questa centrale, e la risposta da parte della popolazione è stata piacevolmente inaspettata. La questura ha detto che eravamo 500.
Quindi stime della questura non
ecco, sappiamo che notoriamente non sono larghe di maniche, quindi sembra che c'è stata una forte risposta. Questo naturalmente ha segnato uno spostamento improvviso anche da parte dell'amministrazione, inizialmente possibiliste verso il progetto, ad un no secco, quasi come il nostro.
Ma non aprioristico, però.
Ma come dice il sindaco Basilicata, non aprioristico.
Raccontateci un po' anche, che ne so, queste vicende, questi cambi di veduta su questo progetto, insomma.
Sì, noi dobbiamo dire, appunto, dopo questo fenomeno, ma anche già da prima, l'amministrazione, questo lo dobbiamo riconoscere, nonostante noi ovviamente abbiamo idee un pochino diverse da quelle elettorali liste e tutto il resto, si è, anche se non in maniera proprio così calorosa, si erano già schierati contro il progetto, anche perché dal nostro punto di vista, che per carità è solo il nostro punto di vista, essendo stata richiesta l'approvazione in provincia, al comune si chiede un parere che non è vincolante, quindi è facile dire un no se poi dopo, cioè, ci avrei solo svantaggi a dire sì, perché mi metterei contro la popolazione che si è dimostrata contraria, e non cambierebbe nulla per l'iter del progetto. Però comunque dobbiamo riconoscere che c'è stata questa disponibilità da parte del comune, e su richiesta anche insieme ai comitati hanno approvato un regolamento di igiene e sanità che a livello comunale dà delle restrizioni alla possibilità di questo progetto, della realizzazione di questo progetto, quindi fissa una distanza minima dalla singola casa e dal centro abitato, quindi sono 500 metri dalla singola abitazione, 1,5 km dal centro abitato. Sappiamo che in termini sanitari poco cambia, perché se stai a 1500 metri, cioè, ti arriva lo stesso quello che cioè, arriva fino a 15 km il fumo di questi impianti, per cui non è quello il discorso, però diciamo, specialmente in un territorio come il nostro, così frammentato, rende molto difficile individuare dei punti dove poter inserire impianti di questo tipo. Il problema che noi riteniamo che il problema sia poi sempre il conflitto tra un'approvazione di un ente come la provincia e un regolamento comunale, che in realtà non potrebbe essere in contrasto con un'approvazione data dalla provincia.
Allora, facciamo una piccola pausa e insomma poi riprendiamo con questa vicenda degli impianti a biomassa.
Preservation Society.
E di nuovo in onda, sempre dagli 87 e 9 di Radio Onda Rossa, sempre Impatto, e continuiamo insomma questa discussione sugli impianti a biomasse e in particolare su quello del progetto di Fara Sabina, e continuiamo insomma con alcuni dati tecnici e purtroppo anche sui dati dell'inquinamento che questo tipo di impianti e i danni che producono all'ambiente e all'uomo.
Allora sì, quindi spieghiamo anche un attimino come funziona un po' sia la centrale a biogas che la centrale a biomasse, per fare un po' di chiarezza. Quindi nel caso della centrale a biogas noi abbiamo una sorta di serbatoio dove vengono appunto messe a fermentare, anche introducendo degli agenti, dei batteri di fermentazione, le cosiddette biomasse, quindi sia i reflui degli allevamenti oppure dei cereali, delle produzioni fatte ad hoc. E diciamo subito che queste produzioni, proprio non essendo dedicate all'alimentazione, non hanno nessun vincolo in termini di trattamenti, e c'è anche la possibilità di utilizzare gli OGM per produrre questo tipo di materiale. E intorno alle centrali la legge prevede che siano vincolati quasi 300 ettari di terreno alla coltivazione del materiale che poi verrà messo a fermentare, e si produce il famoso biometano, che poi non è bio per niente, e perché poi con questa parola bio naturalmente ci mascherano tutto quello che poi diventa inquinante, peggio delle altre cose, ovviamente, come ormai ci hanno abituato.
Quindi tutto rientra nel grande settore della green economy.
Della green economy, sì, perché poi tutto questo parte appunto dal rendersi conformi ai famosi protocolli di Kyoto firmati nel 95, che però vengono attuati poi in realtà in due anni, dal 2008 al 2010-12, proprio per creare l'ennesima emergenza. Quindi l'Italia adesso ha l'urgenza di rientrare velocemente e ridurre le emissioni di CO2, perché l'unica cosa positiva che hanno questo tipo di impianti è che in realtà riducono le emissioni dei gas serra rispetto ad altri impianti. Per tutto il resto invece sono peggiori, quindi producono più nanoparticelle, producono più agenti precursori degli acidi delle centrali, per esempio a turbogas. E sì.
Ci vuoi spiegare la produttività di questi impianti?
Sì,
anche
appunto,
questa è particolare.
Sì, quella del biogas va bene, quindi produce gas, quindi spieghiamo anche quella invece della centrale a biomasse, che appunto dalla combustione di queste biomasse produce calore. Il forno quindi scalda dell'acqua, l'acqua viene fatta passare in una turbina e la turbina produce energia elettrica. Il problema è che la resa energetica di queste centrali è assolutamente marginale. Una centrale a biomasse produce in termini di energia elettrica circa una resa del 23%, il 70% viene disperso nell'acqua calda, infatti molto spesso vengono utilizzate per la cogenerazione, che significa produrre acqua calda e attraverso il teleriscaldamento servire l'acqua calda delle zone limitrofe. Nel nostro caso la Convert non ha dato nessun tipo di idea di che utilizzo farà di quest'acqua. Noi abbiamo visto il progetto della Convert e proprio i tubi che escono dalla turbina nel disegno finiscono lì, quindi non hanno previsto né impianti di raffreddamento né impianti di teleriscaldamento.
Di solito insomma sappiamo bene che il teleriscaldamento viene utilizzato come forma di compensazione rispetto al territorio, insomma guarda, noi facciamo sto scempio però vediamo l'acqua calda, insomma una cosa veramente scellerata. Logicamente gli impianti di raffreddamento invece sono impianti veramente costosi da mettere in piedi e con un consumo idrico a loro volta veramente pesante, e quindi probabilmente questo aspetto molto costoso cercano di o nasconderlo o comunque bypassarlo in maniera insomma un po' furbetta.
Certo, anche perché anche il teleriscaldamento stesso ha dei costi di impianto che sono molto elevati, quindi la sostenibilità. Poi c'è il problema del reperimento delle biomasse. Queste sono centrali che devono bruciare, essendo attive notte e giorno 24 ore su 24, tonnellate e tonnellate di biomassa ogni anno, e già da parecchi anni, prima che iniziasse questo trend di diffusione di queste centrali, la produzione di legname in Italia, cioè le centrali già esistenti riescono già a utilizzare tutto il cippato che viene prodotto in Italia, e già da adesso comunque non ne viene bruciato quasi affatto di legname italiano, perché si preferisce prenderlo all'estero. La maggior parte del cippato bruciato in Italia viene dall'Argentina, quindi al di là dell'inquinamento che c'è dalla centrale c'è tutto l'inquinamento del trasporto che viene fatto tra navi, camion e tutto il resto per portare. Quindi appunto per la resa energetica che è la centrale, scusate, un'altra cosa, l'alternativa a questo è creare anche in questo caso degli impianti di produzione di biomassa, quindi creare magari dei faggeti ad alta produttività, ma sono tutti sistemi talmente costosi che senza incentivo rendono questi impianti assolutamente antieconomici. Quindi il problema fondamentalmente è questo, quindi non parliamo di impianti, è una tecnologia tra l'altro vecchia, che gli altri paesi che la utilizzavano le stanno dismettendo questo tipo di centrali, perché non hanno un riscontro economico alla produzione.
E
questo.
Quindi insomma possiamo riscontrare alcune analogie come con i famosi termovalorizzatori, altra parola veramente maledetta, insomma, che sono impianti sovvenzionati con fondi pubblici, che tra l'altro non hanno in questa regione a disposizione il CDR necessario per funzionare, e quindi insomma le analogie non mancano con, certo. Insomma sono operazioni più che altro speculative per insomma far ingrossare le tasche di una nuova lobby che si sta formando su questo settore.
È sempre il solito discorso del trasferimento di soldi pubblici ad aziende private, perché poi è quello a cui stiamo assistendo un po' su tutti i fronti, dal sistema bancario a tutto il resto, è un modo per trasferire dei soldi pubblici a delle aziende private. Dicevamo del reperimento della biomassa, diciamo che la normativa nazionale che la Regione Lazio ha recepito come era senza fare nessuna modifica, prevede che la biomassa debba essere reperita entro 70 km dal luogo di costruzione della centrale. Il problema qual è? Che non è l'azienda stessa, cioè proprietaria dell'impianto, che ha responsabilità sul reperimento della biomassa. Loro si affidano a delle agenzie di brokeraggio, nel nostro caso un'agenzia che, se non ricordo male, ha sede a Città Ducale, che è chiaramente l'ennesima piccola società fantasma che serve a firmare delle certificazioni che poi a qualsiasi verifica possono non essere vere, ma ciò non interessa in nessun modo chi acquista la biomassa, in questo caso la Convert, perché loro, se hanno una ditta trasparente o meno che gli firma una certificazione per cui la biomassa è cippato di conifere che arriva da 70 km, loro normativamente stanno a posto, non è un problema. E questo, diciamo, se rimaniamo nell'aspetto della regolarità. Sappiamo bene che in Italia di regolare c'è ben poco, e come i forni delle cementerie, come gli inceneritori stessi, di giorno entrano dei materiali, di notte ne entrano degli altri. Diciamo anche un altro campanello d'allarme che c'è subito balzato agli occhi è il tipo di forno che stanno costruendo. La Convert ha previsto un forno costruito a gradoni. Per una centrale a biomassa non è indispensabile usare questo tipo di tecnologia, lo è se è necessario poi immettere dei rifiuti nel forno. E ci sono già stati dei casi, già alla fine degli anni 90, la centrale a biomassa della signora Marcegaglia, che ben conosciamo, che è una centrale a biomassa da 4 mega in Veneto, aveva fatto richiesta e aveva avuto l'approvazione per bruciare rifiuti nella sua centrale. Poi un'opposizione anche lì popolare ha impedito che succedesse, però l'approvazione era stata data.
E quindi insomma la signora Marcegaglia, tra inceneritori in Puglia e centrali a biomassa sparse un po' ovunque, insomma cerca di arraffare i soldi pubblici per continuare insomma a riempirsi le tasche. Ma insomma noi insomma vogliamo continuare invece parlando insomma invece dei danni e dell'inquinamento che questo tipo di impianti producono, e insomma e delle conseguenze che possono avere sulla popolazione e sul territorio.
Sì, diciamo che volevo integrare un po' quello che già è stato detto con qualche dato prettamente tecnico. Tanto per cominciare, il forno brucia a circa 850 gradi centigradi e non è propriamente un caminetto, diciamo. Tante volte.
Che è la temperatura perfetta per fare diossina a 800 gradi.
Sì, diciamo che a 850 gradi sfido chiunque a citarmi un materiale che non possa essere bruciato, ma questa è una considerazione del tutto personale, insomma. Al di là di questo c'è anche il fatto che questa centrale dovrebbe funzionare con 14.000 tonnellate all'anno di materia prima, e sono circa 7 quintali l'ora se non sbaglio, e l'azienda Convert Italia S.p.A. Ha ritenuto opportuno comunicare che serviranno circa 530 trasporti l'anno di materia prima, quindi significa due auto articolati al giorno che attraverseranno quelle zone, avanti e indietro, avanti e indietro. Quindi aggiungiamo alla combustione di biomasse l'inquinamento prodotto da questi auto articolati, perciò diciamo che il discorso dei trattati di Kyoto, per quanto mi riguarda, non ha più molto senso, perché se il trattato di Kyoto giustamente dice che la combustione di biomasse produce meno CO2 rispetto alla combustione del carbone, sono perfettamente d'accordo, però se questo comporta tutta un'infrastruttura logistica che deve attraversare possibilmente mezzo mondo, allora diciamo che forse c'era da rifarsi un po' i conti, ecco. Poi c'è un discorso che io faccio sempre a chi mi contesta il fatto che effettivamente sì, dicono che sia un caminetto, cioè, in fondo è un caminetto, no? Pensate alla frazione umida dei rifiuti solidi urbani, perché la normativa europea stabilisce che la frazione umida dei rifiuti solidi urbani è considerata biomassa. Le bucce di banano o della frutta che contengono i fertilizzanti, quelle vengono bruciate, quindi non è tutto oro quel che luccica. E posso, facendo un piccolo gioco di parole, mi sembra tanto una gallina dalle uova d'oro questa qui. E, andando avanti con i discorsi tecnici, però senza dilungarmi troppo, mi volevo riagganciare a quello che è stato detto prima sugli ossidi di azoto. Gli ossidi di azoto, per chi non lo sapesse, sono quelli che poi portano alla formazione delle piogge acide. Quindi, tanto per avere un quadro più chiaro, oltretutto la combustione di biomassa è stato dimostrato, ci sono articoli accademici che ne discutono ampiamente, che produce particolato sottile. Come sottoprodotto della combustione c'è il particolato sottile. Che è il particolato sottile? PM10 e PM1. I PM10 sono quelle famose nanoparticelle per cui il sindaco di tanto in tanto prevede un blocco della circolazione in città, e quindi sappiamo già per questo che sono inquinanti. I PM1 sono particelle, nanoparticelle che hanno uno spessore inferiore a un micrometro, che non sono attualmente filtrabili da alcun tipo di filtro. L'unico filtro esistente che io conosca sono i polmoni. Quindi facciamo attenzione, perché non esistono studi approfonditi riguardo gli effetti delle nanopolveri, però ci sono e vengono assorbite da esseri animali e vegetali.
Poi ricordiamo a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici che poi tra l'altro sulle particelle inferiori al PM10 la normativa italiana è pure veramente molto carente, e quindi insomma io non produco PM10, ne produco di più piccole, perché insomma nessuno mi può contestare che sto inquinando, perché effettivamente non risulta da nessuna parte che quella roba sulla nostra normativa sia inquinante, e quindi insomma il gioco si chiude così. E, insomma, se avete qualche appuntamento da rilanciare oppure in prospettiva delle mobilitazioni.
Sì, noi diciamo che insomma la seconda conferenza dei servizi è stata, il termine per l'indizione della seconda conferenza è stato definito per il 5 novembre. Noi nei prossimi giorni, dopo appunto abbiamo già, dopo la fiaccolata, avviato e intensificato l'operazione di sensibilizzazione della popolazione con una serie di conferenze informative, con una serie di banchetti che hanno girato per tutto il territorio, per tutto il mese di settembre. In qualsiasi luogo c'è stata una piazza dove c'era gente, siamo riusciti ad arrivare con i nostri banchetti a distribuire materiale informativo per sensibilizzare le persone. Però come abbiamo detto, questo è un problema che poi esula il nostro territorio, perché è un piano che sta montando a livello nazionale, e qui nascono due problemi fondamentali. Il primo problema è appunto il fatto che non esiste una normativa che sia poi aggiornata, perché come dicevi le normative sono molto obsolete. Lo stesso piano industriale sulle centrali a biomassa è stato fatto senza nessun supporto di studi epidemiologici, per esempio, perché non ne esistono su questo tipo di discorso delle microparticelle, e quindi già fa capire che è una normativa diramata a livello nazionale che è molto carente. Il secondo problema è la difficoltà di venire a conoscenza della realizzazione dell'impianto nei nostri territori, e parlo di territori di tutte e tutti noi. Quindi è importante tenere d'occhio, far nascere molti comitati, i comitati che già esistono, attivarsi per andare a controllare gli albi pretori dei comuni e delle province, per vedere se nel territorio dove ognuno di noi vive c'è già uno di questi progetti, perché come abbiamo detto 140 progetti nella sola provincia di Roma, vuol dire che praticamente quasi tutti i comuni ne hanno qualcuno, e quindi è molto probabile che nel vostro comune ci sia già un progetto. Noi abbiamo già richiesto nel nostro territorio, come ho detto, la diffusione dei regolamenti di igiene e sanità comunali. Questa è una cosa che si può richiedere, bisogna fare pressione sulle istituzioni perché lo facciano prima possibile in tutti i territori, e chiediamo anche alle istituzioni dei canali di comunicazione un pochino più facili, almeno di informare i comitati che sono nei territori di quello che succede. E questo non lo chiediamo tra l'altro non solo per gli impianti di questo tipo, ma per tutti quegli impianti che hanno una forte incisività sull'ambiente e sulla società dove vengono realizzati.
Ok, allora insomma io vi ringrazio per questa presenza e questo intervento, insomma vi auguriamo buona fortuna per questa mobilitazione, per impedire che questo scempio si porti a termine, e ricordiamo un appuntamento che è correlato a questa problematica, perché venerdì 12 ottobre nella sala congressi di Maccarese a via del Buttero 3 alle ore 18 ci sarà un'assemblea pubblica dove si parlerà appunto di impianti a biogas, proprio perché nel quadrante di Maccarese i comitati che in quel quadrante si stanno già battendo contro l'ipotesi di discarica definitiva sono venuti a sapere che da quelle parti vorrebbero far sorgere un impianto a biogas e hanno cominciato una campagna di informazione. E quindi ricordiamo a tutti la sala convegni di Maccarese, via del Buttero 3, venerdì 12 ottobre ore 18, e andiamo insomma con un po' di musica. Dragging on the stunts, coke in your nose,
coke in your nose. Now catch a gold front, that one front. Dragging on the stunts, coke in your nose. Now catch a gold front. He comes in Nazareth, look good in that magazine. Haile Selassie, they look after him. God will receive us, got me like Jesus. God will receive us, got me like Jesus. Mary Magdalene, that'd be my first sin. Been with this temptress. Yeah. Mongol rage, it's a new age. As long as you're humble, let you be the king of jungle. We run everything, always and ever. Has been Hurtas, German Jamaicans with twisted faces. Same as ever was.
Tell me what the race is.
It's surreal, they're not real. I put them in the places.
Yeah,
they used to call me tricky kid. I lived the life they wish they did. I lived the life that own a car. Now they call me superstar.
Tell me you at, baby.
They used to call me tricky kid. I lived the life they wish they did. I lived the life that own a car.
But now they call me superstar.
The deepest thrill I'm with. Everybody wants to know what my mama did. I tell you everything, tell you lies. Look deep into my mama.
Tell me what you see. Tell me what you see. Tell me what you see. Tell me what you see when you look in his
mama's
eyes.
That one front, bragging on the stunts, cloak in your nose, look out your gold front. It comes in Nazarene, look good in a magazine. Haile Selassie, they look after her. God will receive us, got me like Jesus. Mary Magdalene, that'd be my first sin. Being with this temptress. It's a Mongol rage, it's a new age. As long as you're humble, but you be the king of jungle. We run everything, always and ever. Has been Hurtas, German Jamaicans with twisted faces. Same as you ever was, tell me what the race is. It's surreal, they're not real. I put them other places. They used to call me tricky kid. I lived the life they wish they did. I lived the life they own a car. Now they call me superstar. The deep disturbed time of war. Everyone wants to know what my mama did. I tell you everything, tell you lies. Look deep into my mama lies. Everyone wants a record deal. And everybody wants a. And everybody wants a record deal. Everybody wants to be naked and famous.
Naked and famous.
Everybody wants to be naked and famous.
Naked and famous.
And everybody wants to be just like me. I'm naked
and famous. Yeah,
they used to call me tricky kid. I lived the life they wish they did. I lived the life don't own a car.
But now they call me superstar.
The deep disturbed time of war. Everybody wants to know what my mama did. I tell you everything, tell your lies. Look deep into my mama's eyes.
What do you see?
If you test and turn the tables, put on your baseball cap. You're gonna go to a trendy label. And everybody got a record deal. Everybody wants to be naked and famous. Everybody's got a record deal. Everybody wants to be naked and famous.
Naked and famous.
Everybody wants to be just like me. I'm naked and famous. Everybody wants a record deal.
Everybody.
And everybody just wants to be like me. I'm naked and famous.
Famous.
Famous. That one front. Dragging on the stunts. Coke in your nose. Walk out your gold front. It comes a Nazarene. You look good in that magazine. Haile Selassie, I. They look after her. God will receive us. Call me like Jesus. Mary Magdalene. That'd be my first sin. Being with this temptress.
E nel frattempo ci hanno chiamato per avvisarci che c'è un progetto proprio di centrale a biogas 3M a Velletri da parte dell'azienda Volscambiente, da parte dell'ingegnere Guido Baldi. E noi adesso però passiamo, diciamo, a un altro argomento. Torniamo sulla questione Ilva di Taranto, di cui ci siamo occupati nella scorsa puntata, perché ci sono alcuni aggiornamenti per quanto riguarda la richiesta da parte del PM dello spegnimento, diciamo, di alcuni impianti all'interno dell'Ilva di Taranto.
Sì, allora l'Ilva è il mega impianto siderurgico, lo ricordiamo, pugliese, grande 2,5 volte la città di Taranto per intenderci, che a partire dal 26 luglio scorso è stato posto sotto sequestro dalla Procura di Taranto ad opera del GIP Patrizia Todisco. E diciamo che in questi 2 mesi l'azienda non ha fatto molto per venire incontro alle richieste della Procura, probabilmente in attesa dell'autorizzazione integrata ambientale che Clini ha proposto e ha promesso per metà ottobre. E quindi diciamo che il 5 ottobre scorso la Procura ha rinnovato la propria richiesta all'azienda di velocizzare la chiusura degli impianti. In particolare l'Ilva deve eseguire lo spegnimento degli altiforni 1 e 5, la dismissione e la bonifica dell'altoforno 3, il fermo di 7 batterie del reparto cokeria e vari interventi nel reparto acciaieria. E comunque sia, la Procura ha stabilito che qualora l'azienda non attuerà queste azioni autonomamente, i custodi nominati dalla Procura stessa potranno agire da soli. E quindi insomma rimangono 5 giorni all'Ilva per interrompere molte delle loro attività, che ricordiamo tra l'altro in questi mesi sono addirittura aumentate, arrivando fino a 80 colate al giorno, proprio perché probabilmente le aziende che si riforniscono da questa impresa hanno aumentato le proprie richieste in vista di un possibile mancato rifornimento futuro. E Clini insomma ha in qualche modo replicato alla Procura sostenendo che in 5 giorni questa chiusura non può essere effettuata, e anche perché insomma ci si vuole avvicinare a questa data in cui l'AIA verrà emessa e in cui probabilmente il ministro spera di poter bypassare in qualche modo la richiesta della Procura. Nel frattempo, lo stesso 5 a Taranto è avvenuta una fiaccolata a sostegno della magistratura, che a quanto pare ha sempre più fan tra i cittadini tarantini, e proprio in vista dell'AIA futura il comitato dei lavoratori, dei cittadini liberi e pensanti, che tra l'altro abbiamo sentito la settimana scorsa attraverso uno dei suoi membri, Greta, ha invece organizzato un altro corteo che insomma avverrà il 13 stesso a partire dal piazzale Democrate, e sarà seguito nel pomeriggio da una serie di attività invece di sensibilizzazione delle famiglie. Questo insomma sempre per criticare l'autorizzazione integrata ambientale che è stata proposta all'AIA, all'Ilva, dai Clini.
Ma quindi insomma possiamo dire che Clini ci tiene proprio tanto che questo impianto continui ad inquinare e a ammazzare la popolazione di Taranto e dintorni. Non sappiamo bene quale tipo di interessi spinga il ministro per l'ambiente, così se si lo può definire, a questa insomma battaglia così forsennata contro le iniziative della magistratura. È evidente che insomma c'è un scontro istituzionale su questa vicenda, ma bisognerebbe insomma cercare di frenare questo oscuro personaggio che insomma appare più un lobbista che un ministro per l'ambiente, visto che sta facendo esattamente il contrario di quello che dovrebbe fare un ministro dell'ambiente, cioè cercare di tutelare i territori e la popolazione dai disastri che questi impianti industriali portano. Secondo me insomma ci saranno altri capitoli vergognosi della vicenda Ilva Clini, e insomma siamo pure curiosi di vedere quest'AIA che insomma ha tutti i presupposti per essere una bufala bella e buona.
Sì, e tra l'altro in qualche modo si sta creando una frattura istituzionale tra la magistratura e il governo. Da un lato Clini continua a ricordare che le politiche industriali devono essere stabilite dal governo, in qualche modo anche delegittimando quella che è stata l'opera del GIP, che comunque sia era a difesa di diritti che, insomma, la nostra Costituzione, la nostra legislazione ritiene fondamentali, quali il diritto comunque alla salute, a vivere in un ambiente pulito. E, insomma, la città di Taranto tra l'altro vive una situazione estremamente disagiata, perché comunque sia anche in questo periodo stanno uscendo vari referti medici che dimostrano come sia alta la mortalità, che indubbiamente non è determinata soltanto dalla presenza di questo impianto siderurgico, visto che si tratta di un territorio martoriato da molti impianti, tra cui l'ENI, tra cui comunque sia il porto di Taranto che ospita la Marina Militare e tutta una serie di inceneritori e di discariche. Quindi indubbiamente le emissioni di diossina e di varie sostanze tossiche non sono prodotte soltanto dall'Ilva, ma comunque sia l'Ilva è un impianto che è grande 2,5 volte la città e quindi indubbiamente influenza moltissimo la vita delle persone, in particolare nel quartiere Tamburi, che è praticamente attaccato all'azienda stessa.
E allora di nuovo in onda dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, come avevamo preannunciato sulla scaletta, qualche piccolo aggiornamento su ormai questa sconcertante vicenda del post Malagrotta e del nuovo sito, quello di Monti dell'Ortaccio. Si è venuto a sapere che la discarica di Monti dell'Ortaccio proprio in questa settimana ha avuto un paio di pareri positivi da parte delle sovrintendenze archeologica e dei beni culturali, positive per quanto riguarda la presenza di una nuova discarica in quel quadrante. Questi pareri positivi, insomma, rientrano nella battaglia che si sta combattendo all'interno della conferenza dei servizi per arrivare ad avere una maggioranza che autorizzi questo impianto su quel territorio. Il sindaco Alemanno, la provincia di Roma e l'ormai defunta Regione Lazio sono ancora contrari a questo impianto in questa zona, tant'è che il neocommissario Sottile si sta preparando a una nuova deroga alla discarica di Malagrotta, visto che entro il 31 dicembre è quasi certo che non ne verrà a capo di questa vicenda. Quindi c'è quasi la certezza che per la fine dell'anno Malagrotta non chiuderà e il nuovo sito, temporaneo o non temporaneo, non verrà ancora aperto. Logicamente l'apprensione per questa scelta scellerata da parte delle popolazioni del quadrante di Valle Galeria sta producendo e continua a produrre delle mobilitazioni, ma questa partita poi insomma ricade a pie pari nello scontro che tra pochi mesi avverrà, scontro elettorale sia per il Comune di Roma che per la Regione Lazio, e quindi insomma un po' tutte le forze politiche cercano di fare bella figura su questo argomento, cercando di tirare dalla propria parte i comitati che insomma sono contrari alla discarica. Quindi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi sicuramente rivedremo questo teatrino, questo scontro istituzionale che per ora insomma ha portato a questa impasse. Purtroppo, come ripetiamo da parecchio, ormai da quasi un anno a questa parte, dell'alternativa a questo sistema di smaltimento dei rifiuti non c'è minimamente traccia nelle sedi istituzionali. La raccolta differenziata e tutta la filiera del compostaggio, del riuso, del riciclaggio è praticamente lettera morta. Si continua a battere con forza la strada per ora delle discariche, perché insomma per quanto riguarda gli inceneritori i soldi scarseggiano, però insomma se cambierà, se la crisi insomma si allanterà, la morsa della crisi si allenterà, probabilmente anche i fondi per questo tipo di impianti torneranno abbondanti nelle tasche dei soliti padroni. Quindi chiudiamo la trasmissione di oggi con una serie di appuntamenti che ci saranno questa settimana.
Questo fine settimana ci sono moltissimi appuntamenti, questo sabato sarà veramente ricco di iniziative. Iniziamo con il 12, con venerdì 12 a un'assemblea per la contro la centrale a biogas di Maccarese alle ore 18 nella sala congressi Maccarese, appuntamento che abbiamo già ricordato precedentemente. Sabato 13 alle ore 10 al Volturno occupato in via Volturno 37 si terrà l'Assemblea Nazionale contro i rifiuti. Sempre lo stesso giorno a Taranto invece dalle 9 partirà il corteo da Piazzale Democrate per la questione dell'Ilva di cui abbiamo discusso precedentemente. E finiamo con l'iniziativa del Comitato No Corridoio Roma Latina, che sempre sabato dalle 9.30 partirà da Tor de' Cenci per manifestare contro il progetto del corridoio dell'autostrada. E quindi chiudiamo questa puntata d'impatto. Un saluto a tutte e a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito e ai compagni che sono stati in trasmissione con noi. Torniamo lunedì prossimo sempre alle 5.30.